Vogliamo passare alla parola del Signore. Seconda Corinzi, capitolo 5. Seconda Corinzi, io ho tre capitoli che voglio leggere e meditare versetto per versetto, ma mi è già successo fuori che avevo un brano così da meditare in una chiesa, sono riuscito a farle soltanto così. Il versetto 1. Sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Perciò in questa tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppur saremo trovati vestiti e non nudi. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi, perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la capara dello Spirito. A me piace il campeggio, però abbiamo imparato ormai che stare sotto la tenda, vivere in tenda è una cosa bellissima. Fino al 23-24 agosto, e poi un golfino, il pigiama più pesante, ma hai portato una coperta, e cerchiamo poi non più una tenda, ma una casa più solida, quello che la Bibbia definisce qui un edificio. È bello vivere in tenda. A mia moglie e a me piace, però se dite dovete stare lì per sempre, voglio tornare a casa. E così anche il credente. La Bibbia definisce questo periodo qui sulla terra un periodo vissuto in tenda, però con l'edificio che si sta preparando in cielo. Gesù ci ha preparato un posto in cielo ed è lì già pronto, quasi finito, ci vogliono ancora 2 o 3 mesi di lavoro, forse per qualcuno ancora 50 anni di lavoro per ultimarlo per bene, ma Gesù ha preparato un luogo per noi che ci farà dire delle nostre case erano delle tende. Anche se avessimo un palazzo, un castello, un palazzo reale, quello di Caserta, diremmo sì, abitavo in una tenda una volta. Adesso è una casa vera, eterna. E ricordiamoci, fratelli, che molte delle cose che passiamo, le passiamo come preparazione all'ingresso in quella casa nuova. Ma noi dobbiamo pensare che siamo in un periodo di preparazione per le cose eterne. Perché Davide ha dovuto affrontare un orso? Perché prepararlo all'incontro che avrebbe fatto di lì a poco con un leone. E perché ha dovuto affrontare il leone? Per prepararlo poi all'incontro che avrebbe avuto da lì a poco con Golia. E perché ha dovuto affrontare Golia? Perché da lì a poco avrebbe avuto a che fare con Saul, che cercava in tutti i modi di ucciderlo. Anche la preparazione al trono era importante, dove Davide ha fallito certi compiti che gli sono stati affidati. Le lezioni che ha avuto in passato erano grandi, ma non sufficienti per superare ogni difficoltà. Infatti è caduto per impreparazione, certamente non per colpa di Dio, ma per chi si è rilassato troppo, badando a altre cose piuttosto che quello che era la sua chiamata. Ricordiamoci che il perché di tante cose sta nel fatto che siamo qui sulla terra per poco tempo. Qualche volta non è un errore semplice, ma da quanti anni siete sposati? Mi scappa qualche volta di dire 12 anni, perché il tempo è volato così tanto e fra poco avrò nipoti che hanno 12 anni. E il tempo è una cosa molto relativa. Quello che è sicuro è che fra poco ognuno di noi andrà presso Dio. Come è scritto, anche questa nota importante che non dobbiamo trascurare, noi tutti, il versetto 10 del capitolo 5, noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti a Cristo. Ma ho saltato un po' di parole, attenzione. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Paolo, alla fine della sua vita, era soddisfatto, era contento. Perché poteva essere contento? Non per le chiese, non per i convertiti, non per le missioni, e neanche, non gioiva neanche, oh, sono stato naufragato queste volte, lapidato, lasciato per morto, mi hanno perso. Non si vantava neanche di queste cose, ma nel fatto che aveva perseverato fino alla fine e alla fine è stato trovato fedele. Ha fatto tutto ciò che Dio gli ha detto di fare e per lui non rimaneva più niente. Ha finito la corsa. Così anche noi prepariamoci per il giorno quando anche noi compariremo davanti al tribunale di Cristo, che è un tribunale dove riceveremo la retribuzione di ciò che abbiamo fatto quando eravamo nel corpo, in bene come anche in male, come abbiamo gestito ciò che Dio ci ha dato, come abbiamo amministrato i doni che Dio ci ha dato, come abbiamo corrisposto, come abbiamo risposto alla chiamata specifica. Ti ho detto di fare questo, questo e quest'altro, hai fatto questo, ma non questo. Vogliamo, fratelli, ricordarci che siamo in una corsa, siamo, come ho detto poco tempo fa, qui atleti che devono prepararsi per quel grande giorno, anche con una forte disciplina, facendo scelte non sempre facili nella vita. Noi, fra poco, perché anche se viviamo altri 50 anni, passeranno in un baleno, fra poco compariremo davanti a Gesù che dirà: c'erano gli affamati, perché non hai dato loro da mangiare? C'erano i senza tetto, c'erano i rifugiati, perché non hai soccorso chi era nel bisogno? Quello che conta non è quello che facciamo, è il rapporto che abbiamo con Dio. Siamo figli ubbidienti o siamo figli disubbidienti? Facciamo ciò che Dio vuole o facciamo quello che vogliamo noi? Risponderemo in gran parte riguardo alla chiamata che Dio ci ha dato. Ma gloria a Dio, camminando nella chiamata che Dio ci dà, noi vediamo che Dio benedice e provvede riccamente per chi ubbidisce. Non manca niente al servo di Dio che compie ciò che Dio vuole che compia. Il versetto 13. Perché se siamo fuori di senno è per Dio, e se siamo di buon senno è per voi. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Ciò che conta è ciò che Dio desidera da noi, perché molto più importante del rapporto che io ho con te, che io ho con te, è questo, il mandato che abbiamo ricevuto tutti. E grazie a Dio abbiamo potuto iniziare ogni cosa parlando del mandato che abbiamo dal Signore di andare dai perduti. Quando abbiamo a cuore quello che è la missione primaria della Chiesa, di amare Dio ed amare il prossimo, riusciamo a risolvere certi problemi. Ma deve essere l'amore di Cristo a costringerci, a darci la forza per compiere ogni cosa. L'amore di Cristo, l'amore di Cristo che può essere visto come un amore diretto verso di me. Quello che conta è l'amore che riceviamo, ma poi, avendo l'amore di Dio in noi, questo amore si manifesta, si esterna e va verso il perduto. E anche se devo rinunciare ad un bel pomeriggio, un picnic, un tempo a godere, non so, giocando, facendo qualcosa, per amore di quella persona non posso trascurare quella persona lì, o quella persona in sedia a rotelle, o quella persona, quella famiglia povera. L'amore di Cristo ci costringe, e questo ci porta a qualcosa verso la fine del capitolo. Ma prima di passare alla fine, c'è anche una frase che mi ha colpito tanto, ho gioito. Torniamo al versetto 14. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a queste conclusioni, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti. Quando Gesù è morto, siamo morti anche noi. E quando Gesù è risorto, siamo risorti anche noi. E quando Gesù è stato glorificato, siamo stati glorificati anche noi, perché eravamo in Gesù già quella volta, anticipatamente. Come possiamo parlare di chi era dopo generazioni, era in Abramo? Noi eravamo in Gesù il giorno della sua morte, il giorno della sua risurrezione, il giorno della sua glorificazione. E anche oggi, gloria a Dio, siamo in Gesù, che è seduto alla destra del Padre, che regna assieme a Lui. Questa è la nostra identità. Se vi chiedete chi siete, oh, leggete questo versetto, sono uno che è già morto. vi guarderanno un po' strano, aggiungete subito, però sono uno che è già morto, però sono risorto e sono stato glorificato, e sono uno che passeggia per il cielo tutti i giorni. Questa è la nostra identità, ed è per questo che dobbiamo vivere, non come le persone che non conoscono Dio. Versetto 20 dice: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Qui vorrei veramente, sento che è una cosa importante per tutti noi. Una domanda: chi è più importante, un pastore o un ambasciatore? Noi corriamo dietro ai titoli, che non esistono titoli nella Bibbia. Apostolo, noi siamo ancora troppo legati al sistema di questo mondo. È il ruolo che conta, quello che fai, non il titolo che ti danno. Fratelli, non ci lasciamo prendere da questa ricerca di titoli, di nomi, perché usiamo tanto, specialmente il titolo pastore, qualche volta apostolo, però ambasciatore, oh, a chi è riservato questo qua? La nomina ad ambasciatori, chi dà la nomina? Il pastore giustamente riceve la sua nomina un po' da Dio, ma anche dalla chiesa locale, forse da una missione, forse da un'organizzazione, ma sempre dagli uomini. Chi è che nomina questi ambasciatori? Non è una chiesa, non è un pastore, ma è una cosa per tutti i credenti. Il capitolo 6 inizia con la stessa cosa: come collaboratori di Dio. Non abbiamo mai, penso, cambiato collaboratori in un titolo ufficiale, ma anche questo è fra le cose fondamentali, perché ambasciatori, no, non corriamo dietro a titoli, ma entriamo nel ruolo, specialmente i ruoli che non richiedono una chiamata particolare, nel senso che questo è per te e questo non è per te. Siamo tutti incaricati di questo ruolo, di essere ambasciatori. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Qual è il messaggio che portiamo? Il primo messaggio, ovviamente, e questa è una buona regola per chiunque porti la parola, anche una testimonianza, che dobbiamo ricevere noi la parola per noi stessi. Siate riconciliati con Dio. Questa è la parola rivolta agli ambasciatori: siate riconciliati con Dio. E poi siate riconciliati gli uni con gli altri, mettendo cose, le cose alte al primo posto, al primissimo posto. Per poi entrare in quello che è il capitolo 6, sviluppa, che dobbiamo annunciare la parola della riconciliazione agli altri. Noi dobbiamo, come Chiesa, rivestirci del ruolo dell'ambasciatore. Un ambasciatore, si dice ambasciatore, non porta pena. Perché? Perché lui è un uomo, non è niente lui, è un postino con un grado superiore. Prende un messaggio da uno e le consegna ad un altro. Noi dobbiamo essere per questa generazione la voce di Dio. Dobbiamo comunicare ciò che Dio vuole dire alle persone. Dio dirà a te, ambasciatore: perché non hai consegnato il messaggio che ti ho dato? Io ti ho mandato, ti ho dato il titolo di ambasciatore, ma non mi hai rappresentato. O ti sei presentato in tal modo che la tua parola non era credibile. Ti hanno visto, ti hanno sentito e hanno detto: ma no, tu non sei venuto da Dio. Uno che viene da Dio non si presenta in questa maniera. Hai distrutto la tua credibilità e di conseguenza è andata di mezzo anche la mia credulità, dice Dio. Non credono a me per come tu consegni il messaggio. Vogliamo, fratelli, rivestirci di questo ruolo che appartiene ad ogni credente. abbiamo qui ambasciatori, abbiamo collaboratori, abbiamo servo di Dio. È la stessa cosa alla fine. Vogliamo rivestirci. La Bibbia all'inizio, nel capitolo 5, dice che qualcuno si presenterà davanti a Dio ignudo, senza vestiti, senza niente, perché in quel giorno sarà salvato solo chi si è rivestito di queste cose, che in modo più ampio si dice chi si è rivestito di Cristo, il primo missionario, il primo ambasciatore, il primo servo di Dio. Chi non si veste di questi attributi, chi non si veste di queste qualità dateci da Gesù, perché la sua vita è diventata la nostra vita, la sua santità è diventata la nostra santità, la sua autorità è diventata la nostra autorità. Non abbiamo scuse, neanche attenuanti. Dove siamo chiamati dobbiamo operare condividendo la parola con chi è nell'ignoranza. Dio dirà a qualcuno: perché non sei andato? Perché non hai ubbidito? Dal tuo vicino, dal tuo parente, perché non è aperto in qualche modo un dialogo con un tuo collega, che io ti ho mandato là, ambasciatore, hai gioito per il titolo, ti sei messo la fascia da ambasciatore, cos'è celeste degli ambasciatori, però ti sei fermato lì, non ti sei mosso. Queste persone verranno definite ignude, nude, senza vestiti, senza niente. Vogliamo, fratelli, confidare nel Signore, credendo che come ci manda, ci dà ogni autorità, ogni cosa necessaria per compiere ciò che vuole che facciamo. Amen.